Ed eccoci in onda, in diretta, come dicevamo poc'anzi, con Olga per parlare di Libano, della grave situazione, insomma, oltre la crisi economica, oseremmo dire, ormai nel default. Ci senti?
Vado.
Sì, sei in diretta. Perfetto.
Sì, buonasera a tutti. Sì, purtroppo siamo qui per commentare questo momento drammatico che sta attraversando il Libano. I motivi vengono da molto, ma molto lontano. Io comincerei da quello che accade recentemente, poi magari se avanza tempo facciamo un po' il percorso a ritroso.
Allora, sì, perché ne abbiamo parlato, come dire, anche altre volte, però insomma ci tenevo ad aggiornare anche chi ascolta questa radio, insomma, rispetto alla gravissima situazione di cui non se ne parla proprio, ovvero sì, certo, ovviamente non ce ne hanno chiuso due centrali elettriche, insomma, aggiornaci te.
Certo, quello che sta succedendo è che il Libano praticamente è alla fame. E solitamente io vi parlo di palestinesi, ma oggi vi parlo proprio di Libano, di un paese intero che è alla fame nel vero senso della parola. Ho preso dei riferimenti per spiegare un attimo queste, affinché non siano parole vuote. Nel 2019 pensate che con 10.000 lire libanesi poteva mangiarci una famiglia. Si comprava un litro di latte, un chilo di pomodori, un chilo di arance, di mele, di cetrioli, di riso e di pollo. Oggi con le stesse 10.000 lire libanesi si compra solo un litro di latte. Credo che non si debba aggiungere altro alle difficoltà che stanno subendo libanesi e palestinesi. Il discorso è chiaramente viene da molto lontano, e non direi solamente corruzione e le solite cose di cui si parla in Libano. Nel 2019 sono cominciate le dimostrazioni del popolo libanese per il carovita che avanzava. E dopo quasi due anni, con tutto ciò che è accaduto, ci troviamo oggi addirittura alla chiusura di due centrali elettriche. Questo significa, per chi conosce il Libano sa che l'erogazione dell'energia elettrica è sempre stato un problema, perché c'è un doppio binario, c'è quella che chiamano energia governativa, fornita dallo Stato, e poche ore al giorno, di solito con un'alternanza di 6 ore, e poi c'è la, consentitemi di chiamarla così perché ho delle esperienze proprio dirette, la mafia dei generatori. Oggi cosa succede? Con il fermo delle due centrali, una a nord e un'altra a sud, centrali a gas e a gasolio, e praticamente il paese piomba nel buio più assoluto. Infatti al momento riescono a funzionare solamente i generatori privati. Anche questo è un problema, perché il combustibile non arriva, ci sono le navi ferme fuori del porto che non scaricano perché non sono pagate, non ci sono soldi per pagare lo scarico del combustibile. Ed ecco che l'economia si ferma, perché senza elettricità, si comprende bene, i problemi, non solo quelli quotidiani ma quelli legati al funzionamento intero di un paese. E il problema è che le casse dello Stato sono ormai vuote, ci sono stati problemi sui conti correnti anche per noi associazioni nell'inviare soldi in Libano, perché praticamente sono stati congelati i conti correnti delle persone, sono stati imposti dei blocchi, dei limiti ai prelevamenti, e le banche hanno sopperito con quelli che si chiamano fresh account hanno creato la possibilità di conti nuovi dai quali escono denari solamente se affluiscono in valuta pregiata che è il dollaro. Tutto questo viene dal fatto che nel 2020 è stato disancorata la lira libanese al dollaro. Il cambio nel 2000, fino ad ottobre 2019 è stato di 1500 lire libanesi per un dollaro. Oggi siamo a 19.500 lire libanesi per un dollaro.
Sì, diciamo che insomma, quindi, facendo due conti, anche da quello che leggevo, si parla del 90% della perdita per la lira libanese, del 90% del suo valore. Sì. Per capirci.
Una svalutazione del 90% con la popolazione ridotta alla fame. Nei campi palestinesi praticamente ovviamente cosa succede? Che anche il lavoro, che già di per sé è poco per i palestinesi, è diminuito ancora di più perché si è bloccato tutto. Oltretutto le dimostrazioni continue che ci sono nel paese bloccano strade e quindi anche gli stagionali non riescono a raggiungere i posti di lavoro, quindi veramente le famiglie sono in grosse difficoltà economiche. Noi altri abbiamo dovuto tramutare alcuni progetti che avevamo in distribuzione di pacchi alimentari, abbiamo dovuto purtroppo abbandonare progetti anche di anni perché la popolazione era alla fame. E quindi questa è la cosa più drammatica, il taglio del fermo delle due centrali. Che cosa accade ancora? Le dimostrazioni continuano anche perché il tribunale che sta indagando sullo scoppio al porto di Beirut in pratica ha individuato tre primi ministri per i quali ha chiesto la sospensione dell'immunità parlamentare e in Parlamento chiaramente si nicchia su questo argomento perché sappiamo bene come si difendono i parlamentari di tutto il mondo. Vabbè, certo. E quindi proprio due giorni fa c'è stato un assalto all'abitazione del primo ministro dell'interno dove la popolazione chiedeva appunto di dare la possibilità di processare questi tre parlamentari, ex ministro degli interni, ex ministro delle finanze ed ex capo dell'Agenzia di Sicurezza Nazionale all'epoca dei fatti. E l'epoca dei fatti chiaramente è quando è stato stoccato il famoso nitrato di ammonio nei locali del porto, cioè il 2013. E dal 2013 questa fornitura non si è fermata al porto di Beirut per tanti anni e tutti l'hanno diciamo dimenticata, per cui non ha più proseguito per il Mozambico dove era diretto. E quindi in questi giorni ovviamente i libanesi sono abituati a che tutte le indagini finiscono nel vuoto e quest'anno non sembrano più disposti a tollerarlo.
Sì, anche perché come dicevi te, sicuramente è stato sempre un paese in cui una fascia di popolazione era estremamente povera e facevi riferimento ovviamente ai campi profughi palestinesi, ma anche ai campi profughi per i siriani che profughi appunto della guerra in Siria e quant'altro, è una parte della popolazione. Però il Libano aveva prima del 2019 anche delle fasce di popolazione, diciamo medio borghesi, potremmo definirle così, non con grossi problemi economici. La crisi, come ricordavi te, è esplosa soprattutto due anni fa, nel 2019, e l'anno scorso, tra la pandemia e quello che è successo nel porto di Beirut, si è aggravato ulteriormente. Vedevo dei servizi in cui, tra virgolette, famiglie medio borghesi che avevano delle attività commerciali intorno al porto si sono trovate non solo senza le attività commerciali ma senza casa, si sono trovati senza possibilità di mettere in piedi il proprio lavoro, quindi ridotte, tra virgolette, in povertà,
certo,
insomma, un impoverimento altissimo.
Non ci dimentichiamo che quello che è successo il 4 di agosto dell'anno scorso, oltre ai 200 morti e agli 8.000 feriti, ha fatto danni ingentissimi a tre quartieri, soprattutto di Beirut, quartieri dove anche quartieri della Movida, quindi immaginate un po' come poteva camminare l'economia in questi quartieri, un disastro totale. È stato colpito il principale ospedale di Beirut, il principale ospedale Covid di Beirut, quindi anche con il Covid hanno avuto tantissimi problemi, e questa è l'altra cosa che ovviamente preoccupa, perché è vero che il Covid è arrivato tardi in Libano, ma ha fatto più vittime in termini in percentuali, ha fatto più vittime della stessa Italia e di tutti gli altri paesi arabi. Quindi e adesso leggevo per esempio che sono arrivate anche le prime varianti Delta, quindi tocca vedere un po' come prosegue la cosa. Per il Covid in realtà ci sono stati tantissimi problemi, perché anche i contagi con i vaccini che sono cominciati, ma purtroppo sia dei campi sia dal Libano arrivano notizie che la popolazione non è molto propensa a ricevere il vaccino. Purtroppo temono effetti collaterali, non si fidano del sistema sanitario libanese per la famosa catena del freddo che possa conservare come si conviene i vaccini, temono la modifica del DNA, insomma tutte le cose che abbiamo anche sentito noi, ma lì sono realmente amplificate. Tant'è vero che un'indagine della Banca Mondiale e della Federazione Internazionale della Croce Rossa, un'indagine fatta su quasi 4.000 persone, ha evidenziato che solamente 3 su 10 sono disposte a prendere il vaccino. Quindi lì non è nemmeno un discorso di se ci siano o meno, ma è un discorso proprio che la popolazione è un po' restia a riceverlo.
Certo.
La stessa notizia mi arriva dai campi, per esempio. Il responsabile dell'Assomud, con la quale intratteniamo la partnership, nei mesi scorsi ci aveva già anticipato questa difficoltà. Difficile, come si può immaginare, avere le misure di distanziamento in un campo profughi con un sovraffollamento che conosciamo bene. È assurdo chiedere il distanziamento, quello nemmeno nelle case si può fare. Anche lì ovviamente tutto chiuso, le scuole, le associazioni, ci sono stati mesi veramente bui. Da dicembre a giugno dello scorso anno hanno avuto un lockdown totale, ma nulla è servito per bloccare queste cose. Adesso piano piano, lentamente, si ritorna alla non voglio dire alla vita normale, ma comunque hanno riaperto sia le associazioni sia gli asili e tutto.
Certo, diciamo che insomma è proprio di questi giorni, come stavi denunciando anche te, viene l'allarme, la richiesta del primo ministro libanese Hassan Diab, che lo ricordiamo, tra parentesi, è dimissionario da agosto dell'anno scorso, ma non riescono a fare.
Non ti sento bene, sai?
Dicevo, è proprio di questi giorni la richiesta, l'allarme del il premier libanese Hassan Diab per giunta è un allarme che da un lato non ci sorprende, dall'altro lui è dimissionario dall'anno scorso, però sta ancora in carica visto che non si riesce a formare un nuovo governo, quello di chiedere alla comunità internazionale di aiutare i libanesi a uscire, ad impedire la scomparsa, la morte certa del Libano, perché anche facevi riferimento ovviamente te alla Banca Mondiale. In realtà un altro dato leggevo che dà la Banca Mondiale è che la recessione che vive oggi il Libano è la peggiore al mondo dagli anni 50 dell'Ottocento, insomma, quindi
addirittura, sì, hai ragione, addirittura dicono che sia la crisi più terribile dal 1850.
E quindi
è pazzesco. Purtroppo...
Quindi diciamo che alla crisi economica si affianca anche una crisi politica. Già il Libano è stato sempre ha avuto sempre grossi problemi politici per come era divisa anche la gestione, insomma, del Parlamento, la presidenza divisa per
sì, da un punto di vista. Sicuramente il problema politico è la fonte di tutto. Al momento, a parte la suddivisione che sappiamo, il Parlamento libanese è suddiviso a seconda delle religioni, la metà sono cristiani e la metà musulmani, e tra le varie confessioni musulmane c'è poi un frazionamento fra alawiti, greci ortodossi, sciiti, c'è un miscuglio incredibile. Al momento al governo Saad Hariri non riesce. Saad Hariri ha avuto l'incarico dopo Diab, che si è dimesso. Dall'ottobre c'è di nuovo Hariri, ma lì il problema sta già tra il primo ministro e il presidente, perché sappiamo tutti che Saad Hariri ha in tasca tre passaporti. Saad Hariri è cittadino dell'Arabia Saudita, della Francia e del Libano. Quindi insomma propende chiaramente
e non riesce a formare, come dicevamo, un esecutivo in grado di superare le divisioni interne, che sono molto profonde, no?
E il presidente invece del Libano è filosiriano, quindi già ai vertici della politica libanese c'è questo dualismo che è ben difficile mettere d'accordo. Infatti il generale Aoun, il presidente, ha stretto un'alleanza con gli Hezbollah, quindi l'asse è quello, per il generale Aoun, il presidente Aoun, la Siria, gli Hezbollah. E se ci vogliamo mettere anche l'Iran, si capisce benissimo come sia il livello politico che impedisce tutto. Oltretutto, per esempio, abbiamo una Francia che non è disposta a perdere la supremazia che ha ancora sul paese dei cedri, e quindi è la principale fautrice in Europa di quello che si sta leggendo in questi giorni, ovvero che l'Europa molto probabilmente introdurrà delle sanzioni contro i leader politici libanesi. Quindi a livello non di paese, ma a livello di leader politici libanesi. Questa è una cosa che non è mai accaduta. E sui criteri dell'applicazione di queste sanzioni ovviamente rientrerà sia la corruzione sia l'ostruzionismo stesso alla creazione del governo, perché è chiaro che siamo in un imbuto incredibile. Tra l'altro si leggono anche le dichiarazioni del presidente Aoun, che lui manterrà le elezioni che sono previste per la primavera del 2022. Infatti l'attuale Parlamento è in carico dal 2018, quindi 4 anni ci siamo. Non si riesce a capire in questi giorni, perché ormai parliamo di giorni, io non credo che si possa stare tranquilli anche non solo senza il cibo sulla tavola, a ridosso di una delle più grandi festività musulmane. Non ce lo dimentichiamo che dal 19 al 23 c'è la Eid al-Adha, che arriva dopo la Eid al-Fitr, che è la principale festività religiosa dei musulmani.
Sì, quando finisce quindi il
Ramadan. Niente cibo a tavola. Anche con la candela, a me la preoccupazione è più che giustificata, sia degli opinionisti e sia della gente che noi a volte sentiamo, veramente la preoccupazione è grande.
Sì, perché poi un'altra cosa che uno pensa, poi appunto parlavamo delle centrali elettriche, dell'impossibilità di sbarcare i carburanti, però in realtà non esiste un sistema, vabbè, già non esisteva da prima, ma a maggior ragione anche la possibilità di movimento. Oh, per quanto il Libano sia piccolo, perché non ci stanno i carburanti, quindi uno assiste a lunghissime file davanti dei trasportatori, sì. Questo anche per trasportare quelle poche derrate alimentari che possono esserci di più in un'area del paese che in un'altra, no?
Certo, ma anche per la mobilità individuale, non c'è benzina, non si possono muovere, scoppiano delle liti perché ci sono delle code interminabili ai distributori di benzina. E il discorso è sempre lo stesso, le navi stazionano perché non ci sono soldi per pagare lo scarico dei combustibili. E il discorso è finanziario prima di essere economico. È un cane che si morde la coda, che sinceramente io non so se sanzioni ai leader politici possano spronare ad un accordo, proprio sinceramente non mi sembra che possa essere la soluzione adatta. D'altra parte anche il ricorso al Fondo Monetario Internazionale che fece allora Hassan Diab quando era primo ministro, anche lì i fondi arrivano ma pretendono comunque delle riforme.
Certo,
se non c'è un governo, le riforme chi le fa?
E infatti, ma soprattutto appunto non solo, anche rispetto a quello che dicevi te, il Libano aveva usufruito di un prestito di 11 miliardi di dollari in cambio di riforme economiche, ne vorrebbe chiedere altri 10 miliardi, ma il Fondo Monetario Internazionale, al di là che ti fa pagare pegno, comunque non è disponibile a darlo proprio perché non c'è un nuovo governo, quindi è un gatto che si morde la coda.
Esatto, io non credo che si arrivi fino alla primavera alle elezioni, sinceramente. Oltretutto c'è la gente è imbestialita, perché quando sono cominciate tutte le dimostrazioni, e ripeto, io ero lì a ottobre 2019, quando sono cominciate le prime dimostrazioni dei libanesi, e praticamente chiedevano addirittura la fine del sistema confessionale. Incidenti e proteste scattate per un motivo futile, se volete, sì. Quello che ha chiesto la popolazione, veramente per la prima volta si è sentita una cosa del genere in Libano, ed erano compatti.
Ricordiamo il motivo, che se non erro era l'aumento di pochi centesimi di lire di una
della tassa su WhatsApp.
Sì, sulla tassa, infatti.
Perché lì si paga il WhatsApp.
Certo. Infatti perché è molto come mobilitazione anche di lotta dei giovani, no?
Sì, ma ovviamente non era quello, perché il caro vita stava imperversando già da un pezzo, quindi non era solamente la tassa su WhatsApp. Molti giornali hanno dato questa notizia, ma non era solo questo. Il caro vita già era alle porte e di brutto. E poi, ripeto, sono sfociate per la prima volta con questi giovani soprattutto, che chiedevano la fine del sistema confessionale. Questa è una cosa che effettivamente fa paura, perché il Libano ha trovato il suo equilibrio dopo la guerra civile, proprio sul fare delle
la divisione modifiche. Dei poteri in base alle confessioni religiose.
Sì, di fare delle piccole modifiche a quello che era già il sistema confessionale sul quale era basata erano basate le elezioni e le cariche governative. È una grande bomba ad orologeria, credetemi, in Libano in questo momento. I palestinesi nei campi sono messi veramente male, ripeto, quello che ci arriva sono continue richieste di aiuto, e soprattutto dai giovani, che noi lavoriamo con i giovani. Ci arrivano richieste di andare, di cercare in qualche modo di uscire dal Libano. Io spero che non riprendano anche i viaggi illegali via mare. Ci stanno chiedendo chiaramente la possibilità di studiare all'estero. Infatti adesso riusciamo a portare un altro ragazzo fuori dalla Beca, e che si aggiunge ai ragazzi che sono al Politecnico di Torino, ma cioè, siamo una goccia nel mare per le richieste che arrivano. I ragazzi si rendono conto perfettamente che finiscono di studiare ma non hanno un futuro. Che futuro ci può essere in questo paese dove non si riesce più nemmeno a mangiare? E, guardate, io ho degli amici anche libanesi, ovviamente frequentando il Libano, ma addirittura una famiglia dove entrambi lavorano in banca mi dicevano che ormai il loro stipendio, quindi di marito e moglie, ormai basta solo per mangiare, e anche il cibo è razionato. Se si vanno a comprare due scatolette di tonno, non ve le danno, ve ne danno una. Siamo al razionamento anche. Disordini che sono accaduti anche ai supermercati, perché qualcuno addirittura diceva che si facevano delle discriminazioni tra palestinesi e libanesi. Accadono ovviamente delle cose che è la degenerazione di un quotidiano. Il nostro Cazze Maina dell'Assomud, per esempio, ci diceva che anche la violenza nei campi si sta incrementando. Ovviamente liti domestiche costrette dalla convivenza più stretta che c'è, quindi controversie familiari che sfociano chiaramente in fatti deprecabili.
Bisogna non sono una novità visibile da nessuna parte, però in quella situazione, in quella costrizione, capito? La possibilità di uscire fuori, di trovare altre soluzioni è ancora più grande, certo. Ovvio, comporta.
Noi per esempio veramente quest'anno, noi di solito ogni Ramadan mandiamo un regalino per i bambini che sosteniamo. Di solito mandiamo 30 euro per un regalino, di solito erano regalini, ma voi non sapete quante lettere abbiamo ricevuto di ringraziamento di questi bambini, dove ci dicono che hanno comprato il cibo per la festa del Ramadan. Sono cose che un conto è leggerle dal giornale, un conto è sentirsele dire o addirittura scrivere da bambini a sostegno. È veramente terribile. Noi comunque io mi auguro che gli concederanno il visto, e ce la dovremmo fare. Avremo qui un ragazzo della Beca, per cui che porteremo al Politecnico di Torino per un master in ingegneria meccanica. Possiamo sentire lui che viene proprio da uno dei posti più poveri del paese, e sentire, certo, un attimo una testimonianza diretta, perché io personalmente, a causa del Covid, ovviamente da quell'ottobre 2019 io non sono tornata più giù.
E infatti questo è un po' l'isolamento, perché poi tu dicevi una cosa è quello che leggiamo sui giornali, no? In realtà è che facciamo fatica a trovare notizie sui giornali del Libano, cioè se ne parla veramente poco. Ora è vero che ci stiamo avvicinando al 4 agosto, quindi a un anno si riparlerà dell'esplosione del porto di Beirut, ci faranno degli aggiornamenti, però per il resto, insomma, come di tutto il Medio Oriente, non se ne parla quasi
per
mai.
Per il resto è diventata quotidianità, anche noi siamo in difficoltà a dare notizie perché ci ripetiamo, continuiamo a parlare di questa difficoltà di trovare cibo eccetera, la cosa peggiora, ma oserei dire non fa più notizia, perché ormai sono mesi che sono ridotti così. I primi pacchi alimentari li abbiamo fatti ad agosto 2020 a ridosso dello scoppio di Beirut, e si continua su quest'onda e andiamo sempre peggio. Ripeto, quello che i giovani hanno capito che non hanno un futuro lì, ed è difficile mantenerli perché non si vede la luce.
Infatti vede. Un'altra cosa che ti volevo dire, fino a poco tempo fa ancora si parlava di comunque di mobilitazioni, di proteste organizzate. Ora anche, insomma, noto che quelle poche notizie che ci sono molto più tese a mettere in evidenza la crisi economica, appunto la mancanza proprio di cibo, quindi umanitaria tra virgolette, che la protesta politica. Ma perché è andata scemando o perché
No, le proteste continuano ad esserci. No, le proteste continuano ad esserci. Noi riceviamo continuamente anche i messaggi di alert dall'ambasciata, che ci aggiorna comunque delle strade chiuse per interruzione, per proteste, quindi le proteste continuano. Diciamo purtroppo che non fanno più notizia, perché anche quando le diamo noi sui nostri social, ma sono un déjà vu. Sono parole diverse, ma il fatto è sempre quello, non succede niente. Oltretutto rendiamoci conto, anche a livello politico, dopo che hanno protestato per abolire il sistema confessionale, si vedono ritornare Saad Hariri, che è stato primo ministro 4-5 volte da quando è stato ucciso il padre. Sono tornati indietro, per cui è chiaro che non fa più notizia niente. Non so cosa aggiungere, chiedimi tu.
Guarda, in realtà anch'io non saprei più che cosa chiederti, perché proprio la difficoltà è quella. Potete immaginare un'uscita dal tunnel, che tipo di soluzione poter non perché dobbiamo darla noi la soluzione, no, però poter pensare se esiste un'opportunità in questo momento. Insomma, è come se fossimo con tutte le strade chiuse, bloccate, cioè anche se vuoi la presenza palestinese in Libano per tanti anni è stata comunque un motivo di conflitto, di rivolta, quindi anche di emancipazione di quel paese, al di là del conflitto, di tutto quello che insomma ha comportato la guerra dei campi, Sabra e Shatila poi negli anni 80 e quant'altro, quindi molto presenti.
Sì, certo.
Oggi anche lì, cioè, sembra diventato tutto un problema appunto umanitario, di catastrofe umanitaria, più che un problema politico.
Decisamente il problema si è esteso, perché mentre prima, come ricordavi anche tu, avevamo comunque una borghesia libanese, adesso non c'è più quella borghesia libanese, si è tutto appiattito, per cui insomma io credo che il paese sia esposto veramente a qualcosa di terribile. Non dalle ultime cose, dalle ultime documentazioni, dalle ultime telefonate giù, nessuno vede la via. E, ripeto, si ha timore addirittura che possa succedere qualche cosa di terribile fra le varie fazioni presenti in Libano. Perché sono due blocchi contrapposti, come abbiamo detto, e qualcuno deve pure sfociare, insomma.
Vabbè, quello che possiamo dire magari è che manteniamo questa attenzione, magari ne riparleremo anche nei prossimi giorni. Noi cerchiamo, come radio ovviamente, un'attenzione c'è, insomma, tu lo sai, e
certo.
Anche a te quello che posso chiedere, se hai notizie che non passano,
fa piacere, perché insomma su questo piccolo stato in questo momento sono concentrati un po' gli occhi di tutti, è un piccolo stato su cui strategico come posizione, tanto per incominciare, e quindi ci sono gli appetiti un po' di tutti. Oltretutto, per esempio, un'altra cosa che è passata un po' sotto silenzio: a ottobre 2020 c'erano degli incontri fra Israele e Libano per i giacimenti di gas che sono stati scoperti in Libano, dove anche lì Israele, la longa manus di Israele, sta cercando di prendere una parte per sé. Non so come siano finiti questi incontri, credo che siano ancora in atto con la mediazione anche dell'UNIFIL, però anche lì siamo di fronte a risorse energetiche scoperte nel 2020, erano in trattativa dal 2020, sono in trattativa per l'aggiudicazione dei vari settori e soprattutto per la gestione dell'estrazione anche del gas, dei giacimenti di gas. Quello che è successo anni fa e che è ancora in atto anche al largo di Gaza.
Certo, infatti mi ricordo che di questa cosa ne abbiamo parlato un po' di tempo fa proprio con dai microfoni di questa radio, però notizia che non si ritrovava quasi da nessuna parte.
Sì, perché sono cose che passano un po' sotto silenzio, anche perché, per esempio, io tanto tempo fa, a proposito di questi incontri che si tenevano, avevo addirittura letto che Israele voleva contraccambiarlo con un riconoscimento del Libano di Israele, perché voi sapete che il Libano non ha mai riconosciuto Israele. La storia lì è finita con un armistizio, ma non con un riconoscimento da parte del Libano. E quindi sembra che a questo tavolo di discussione per le fonti energetiche Israele volesse addirittura cercare di ricevere una contropartita in questi termini.
Bene, come ha fatto nell'ultimo periodo, no? Con altri paesi come il Marocco, il Sudan, giusto per capirci, una politica di
egemonia. Si alternano veramente tante di quelle informazioni e non si sa bene poi nemmeno perché non escono da fonti, diciamo, ben informate, come dire.
Che è difficile verificare.
Sì.
Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti magari ci salutiamo e ci aggiorniamo.
Vi ringrazio io per questo aggiornamento che ci avete consentito e sicuramente se avremo notizie nuove non mancheremo di tenervi informati. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e facciamo gli auguri al Libano.
Sì. A quel
grazie,
paese così tanto, capito, massacrato.
Sì.
Bene, ancora grazie Olga, a risentirci. Ciao.
Vi ringrazio. Ciao a tutti, grazie.